La storia in podcast di Focus.
Mi chiamo Giuseppe Braga, sono un giornalista di lungo corso e sono anche pilota d'aeroplano. Mi sono occupato di aerei per molti anni, sono stato direttore di volare per 9 anni e ancora oggi amo pilotare aerei, idrovolanti in particolare. Oggi parliamo di aerei. Ho scoperto da molti anni, dopo essere stato un appassionato animista degli aeroplani, che nessun aeroplano ha un'anima. È una macchina. È fatta di oli, di bulloni, di tele, legno, alluminio e di un sacco di altre cose e cosine magiche che smettono all'improvviso di funzionare. E quindi sono tutti materiali inerti. Un aereo sul piazzale, a guardarlo abbastanza lungo, diventa un altro oggetto ingoiato dal panorama. Ma dove l'aeroplano, che in sé e nelle sue parti è poca cosa, dove l'aeroplano conquista ben più di una dignità è in ciò che rappresenta. Rappresenta il soffio vitale dell'ingegno umano, la forza motrice di un sogno. È anche il marcatore di quanto un essere vivente come l'uomo può essere ostinato, anche, anzi soprattutto, di fronte all'improbabile, in alcuni casi anche dalla testimonianza della sua cieca stupidità. L'uomo ha capito nei secoli, e a costo di molte vite, che con il corpo tracagnotto e le ossa pesanti che ha non può volare. E il notevole numero di caduti invece nel tentativo ci ha instillato anche un identico numero di dubbi, ecco, sulla capacità di discernimento di questo essere. Poi però ha inventato l'aereo. Ha subito ricominciato a cadere, però da quel momento il mondo è cambiato per sempre. In questo podcast parliamo di alcuni di questi uomini, no? Di questi audaci che hanno realizzato i salti anche filosofici ma soprattutto tecnologici, grazie ai quali oggi ci sembra normale che un aereo voli. Sono pionieri e nella maggior parte dei casi hanno avuto la mano di un santo sulla testa, perché alcuni di loro hanno calcolato giusto, altri hanno calcolato sbagliato, altri ancora non hanno calcolato neanche per niente. E a volte è finita bene, a volte è finita male. Ma tutti sono accomunati da una cosa. Hanno affrontato l'ignoto. O perlomeno hanno affrontato qualcosa di misterioso che era noto solo a loro. E lo stesso si può dire non solo dei costruttori, ma anche degli uomini che ai comandi di queste macchine nate senza anima hanno sfidato i casi della vita. Ecco, parliamo quindi in questo podcast più dell'ingegno più che del congegno. Chi c'era? Che uomini c'erano dietro i personaggi che sono diventati famosi per avere dato vita ai primi aeroplani, come i fratelli Wright, titolare del primo volo nel 1903, o Louis Blériot, che nel 1909, pensate, così pochi anni dopo, ha attraversato la Manica, vincendo le 1000 sterline che erano state messe in palio dal Daily Mail, dal quotidiano Daily Mail, senza finire in pasto ai pesci. Non hanno fatto le cose da soli, ma le persone che hanno reso possibile queste imprese, che hanno dato vita a un'era della modernità che oggi ci consente di viaggiare dappertutto e di rendere molto piccolo il mondo, dietro questi personaggi ne c'erano altri, uno dei quali è anche italiano, e adesso ne parleremo. Ma cominciamo con l'uomo che ha reso possibile il primo volo dei fratelli Wright. A novembre del 55 un giornalista scoprì un uomo anziano, anche piuttosto malconcio, che era ricoverato nel reparto degli indigenti del General Hospital di Los Angeles e scopre che si tratta di Charles Taylor. Chi è Charles Taylor? Ecco, qualcuno si ricorderà quanti erano i fratelli Marx. Ecco, i due fratelli Wright erano 3 e il terzo era Taylor. Era il meccanico, ma che era in realtà poi molto più che di un meccanico, una specie di angelo custode di questi due matti che costruivano in un garage biciclette e le vendevano e nel frattempo studiavano come creare un profilo d'ala che potesse volare e una macchina abbastanza leggera e motorizzata con la quale spiccare il volo, dove tanti avevano fallito nel secolo e mezzo precedente. Ecco, Taylor era quello che costruiva i motori, che era una cosa impensabile perché i motori erano pesanti e il motore pesante non poteva essere su un aeroplano. Ed era anche quello che gestiva tutti i lavori e rimetteva insieme i pezzi ogni volta che gli aerei dei Wright cadevano, cosa che successe molte volte. Al tempo in cui questo giornalista, che è rimasto anonimo, scova Taylor in quelle condizioni penose, l'ex meccanico dei Wright si manteneva grazie alla pensione sociale e agli $800 all'anno che tardivamente i Wright avevano assegnato come vitalizio, poco prima che egli morisse. L'intervento della stampa garantì una gara di solidarietà da parte delle industrie per sostenere quest'uomo che era caduto immeritatamente in povertà. Così Taylor ebbe una nuova, anzi, la sua prima comparsa nel mondo delle persone famose proprio poco prima di morire. Lui era nato nel Nebraska nel 1868 e a 12 anni aveva lasciato la scuola e si era messo a fare lo strillone per il Nebraska State Journal. E scoprì però molto presto l'inclinazione per la meccanica e incominciò a lavorare nelle legatorie del giornale, imparando tutto sulle macchine che servivano per fabbricarlo. Nel momento in cui si sposa, nel 1892, si trasferisce in Ohio, dove lavora dentro una fabbrica di attrezzi agricoli e poi di biciclette. Ed è lì che Taylor conosce Wright e, a proposito di biciclette, diventa più o meno socio dei due fratelli, soprattutto del capannone dove vengono costruite le biciclette. E per $18 alla settimana aveva un impiego vicino a casa e si stavano anche simpatici. Quando i fratelli Wright si mettono in testa di costruire una cosa inaudita, cioè un tunnel del vento per studiare la curvatura delle ali, incaricano Charlie di progettarlo e grazie a quel marchingegno i due fabbricano il loro primo aliante ed effettuano tutti i loro primi voli sperimentali nel 1902. Dopodiché il problema incomincia a essere quello del motore, perché ne occorreva uno che andasse a benzina con 8 o 9 cavalli almeno, ma che non pesasse più di 80 kg e soprattutto che non vibrasse, sennò la struttura avrebbe ceduto distruggendo l'aeroplano. I Wright interpellano una dozzina di aziende, di fabbriche, tutte per iscritto, e tutte quante rispondono di non essere in grado o di non avere tempo di progettare un arnese simile. E questo fa la fortuna di Charles Taylor, che viene incaricato, dopo il tunnel del vento, di tentare di progettare questo motore. Solo che Charles non sa niente di motori, ma ha un ingegno fenomenale. E quindi, per ogni pezzo del motore, i tre si mettono a discutere e a disegnare schizzi su foglie di carta, senza alcuna precisione in realtà, però si sta parlando di tre geni. E quindi il motore di Charles Taylor in sei settimane è pronto e si mette in moto. In questa maniera, nel 1903, viene acceso per la prima volta in un salto in aria. 8 cavalli, 670 giri, 11 cavalli addirittura, 1100 giri. Il 17 dicembre 1903, come tutti sanno, il primo volo avviene con questo motore. E nel 1904 i tre ottengono l'uso gratuito di un campo di volo dove possono fare tutti gli esperimenti che vogliono, a patto che non sorvolino le mucche del proprietario, tale Torrence Huffman. E così Charles Taylor diviene anche il primo direttore di aeroporto. Taylor si lamentò in un'intervista del 1948 che i Wright non vollero mai che lui imparasse a volare perché temevano che avrebbe preso il volo e avrebbe fatto da sé. Prima si accennava al fatto che uno di questi geni non poco conosciuti o misconosciuti e maltrattati dalla storia era italiano. Ed effettivamente questo avvenne nel 1909, quando Louis Blériot divenne famoso per aver attraversato per primo la Manica, prendendosi le 1000 sterline messe allora in palio dal quotidiano Daily Mail come gara. A chi doveva questa impresa? A un italiano. Blériot deve tutto ad Alessandro Anzani, un meccanico figlio di meccanici di Gorla, monzese di adozione, che costruì il motore a 3 cilindri che il 25 luglio 1909 spinse il modello 11 al successo nella prima impresa aviatoria dopo quella dei Wright. Blériot e Anzani si ritrovarono molte volte dopo quella costruzione. Per esempio il 9 settembre 1909 l'inaugurazione dell'aeroporto di Brescia a Montichiari. Rimase famosa come manifestazione perché vi parteciparono, oltre a Blériot, che era già famoso, il costruttore Glenn Curtis, il poeta Gabriele D'Annunzio e perfino Franz Kafka, che era in visita in Italia e scrisse un entusiastico resoconto sulla stampa locale. Anzani si presentò con un biplano suo, Avis, si chiamava, dotato di un motore ancora più nuovo, 3 cilindri, 35 cavalli, 10 in più di quello di Blériot. E il Ministero della Difesa francese, avendo notato il lavoro di questo piccolo italiano, comprò i suoi brevetti, che si tradussero nei primi motori che vennero montati sugli aeroplani all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Anzani ricevette anche la Legione d'Onore. Anzani morì a Merville, in Francia, nel luglio del 1956, dopo aver avuto alterne fortune commerciali con le motociclette più che con gli aeroplani. Al tempo dell'impresa della Manica, Blériot non poteva pagarlo e così gli aveva promesso che avrebbe saldato i conti con una parte del premio. Ma Blériot subito dopo si diede alla macchia e non gli diede mai un soldo. La storia dell'aviazione rispecchia perfettamente la personalità degli esseri umani e la natura è democratica perché distribuisce una quota più o meno costante di sprovveduti, ma sa anche come smaltire le sue scorie e gli sciocchi spesso finiscono con l'essere eliminati. L'aviazione non è immune a questa regola generale. E un esempio eclatante, 9 anni dopo il primo volo dei Wright, è la vicenda di Franz Reichelt. Reichelt era un viennese nato nel 1879, diventato francese, cittadino francese nel 1909 con nome di François. Ed era un sarto di mestiere, abitava a Parigi, vicino all'Avenue de l'Opera. E il suo laboratorio era frequentato per lo più dagli austriaci che passavano per la capitale. Ma fin dal 1910 Reichelt era fissato con i paracadute. Era rimasto impressionato dai resoconti di alcuni incidenti aerei che in quel periodo erano piuttosto frequenti. Ed era convinto di poter far uso della propria arte di sarto per realizzare un sistema che consentisse a un uomo di abbandonare un aereo in panne e toccare terra incolume. E realizzò una grande quantità di prototipi e li lanciava più volte dal quinto piano del palazzo dove lavorava. I risultati erano incerti. A volte sembrava che funzionassero, a volte no. Uno dei problemi più grossi è che avevano la tendenza a pesare molto. Alcuni pesavano 70 kg per 6 metri quadrati di stoffa e dovevano essere indossati con un baldacchino di seta con delle giunture in gomma. Era una cosa molto complicata, soprattutto se uno doveva saltare da un aeroplano. Ogni volta, comunque, che faceva un tentativo, i paracadute alla fine tendevano a non aprirsi per lo più. Però accadde che nel 1911 i militari francesi, nella persona del colonnello Lalanche, avevano messo in palio presso l'Aeroclub de France ben 10.000 franchi destinati a chi avesse realizzato un paracadute efficace. Reichelt, che solo di affitto pagava 1.500 franchi, si convinse che allargando, alleggerendo e semplificando i suoi modelli, il problema che rimaneva era la mancanza di quota al momento del lancio. Cioè, lanciandosi da troppo in basso, il paracadute non faceva in tempo a diventare efficace. Così incominciò a tormentare le autorità parigine perché gli concedessero il permesso di paracadutare un manichino dalla Torre Eiffel. Ci mise un anno, sempre alla porta, e alla fine ottenne il permesso. E così il 4 febbraio 1912, alle 7 del mattino, Reichelt arrivò alla Torre Eiffel in automobile, accompagnato da due amici, e aveva già addosso un'assurda, strana armatura che doveva essere il suo paracadute. Aveva chiamato giornalisti e operatori con delle cineprese. Una era stata piazzata al secondo piano della torre e una a terra, poco lontano, sullo spiazzo che allora era verde. Tirava vento e le faceva freddo, e c'erano anche alcuni agenti della polizia. Lui aveva promesso che a sperimentare l'invenzione sarebbe stato un manichino che lui avrebbe lanciato. In realtà, quando lui si presentò imbargato perfettamente, non ci fu né il tempo né il modo di fermarlo. Quindi decise di lanciarsi lui. Fino all'ultimo gli amici e tutti i presenti lo imprecarono di non farlo, perché era piuttosto chiaro che qualcosa non poteva funzionare, in particolare con il vento gelido che tirava. Ma non ci fu niente da fare. Il sarto era certo dell'efficacia del suo manufatto. Una guardia provò a opporre resistenza, affermando che bisognava aspettare un dispaccio dalla parte della centrale di polizia che confermava il permesso, anche se le modalità erano differenti da quelle pattuite. Si può facilmente su YouTube trovare la scena del video che venne girato con le cineprese. Viene mostrato un Reichelt bardato con un catafalco che già a vedersi dà zero affidamento. appollaiato sul parapetto del secondo piano della torre, a 58 metri di altezza. Lui stesso sembra molto indeciso. Ci mette 40 secondi a spiccare il salto e lo si vede tirare un bel respiro e lanciarsi. Dalla cinepresa a terra si vede semplicemente da lontano una figurina scura che precipita. Niente si apre, niente si vede. E si schianta al suolo sollevando un po' di polvere. E poi un corpo portato via a braccia da due o tre persone. È il primo piano di uno che misura il buco a terra, 15 centimetri. Alcuni dei testimoni diranno che la tela gli si è avvolta addosso subito e altri che invece la velatura si è distesa, ma troppo tardi. Dall'autopsia è scritto che probabilmente il sarto è morto prima di toccare terra, morto di infarto. Due giorni prima, il 2 febbraio, l'americano Frederick Lowe, di professione riparatore di campanili, si era lanciato con un paracadute dalla piattaforma panoramica sulla torcia della Statua della Libertà a 68 metri di altezza, librandosi e ammarrando con successo e nessun osso rotto.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.